Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. Ricordo a tutti che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e nella trasmissione di oggi dei microfoni di Radio Pagana affronteremo l'ultima parte, l'ultimo riassunto della pratica del crogiolo dello stregone nel mondo e nelle relazioni della vita. Sarebbe praticamente la settima trasmissione relativa all'oggettività e alle condizioni oggettive in cui l'uomo vive nel mondo e affronta la sua trasformazione, il suo divenire, il suo mutamento continuo. Questa trasmissione prendiamo praticamente un discorso che è generale all'intero crogiolo dello stregone. Mentre nella trasmissione precedente abbiamo terminato quelli che sono i mondi della stregoneria, cioè abbiamo definito il mondo della natura, l'abbiamo definito molto bene, cioè l'abbiamo definito per esteso, il mondo sociale umano lo abbiamo definito, quello che abbiamo definito un po' meno sono i vari mondi della percezione, cioè la capacità dell'uomo di percepire il mondo in cui vive in maniera diversa, cioè percepire il mondo non tanto per la forma, per la quantità, per la descrizione che ne dà la ragione, ma attraverso forme che chiameremo intuitive, attraverso forme di percezione alterata, per cui il mondo appare alla percezione umana in maniera diversa e viene letto, penetrato in maniera diversa, giunge a formare il pensiero, giunge a agire sulla coscienza dell'uomo in maniera diversa, per cui pone l'uomo in maniera più favorevole nell'affrontare la quotidianità, affrontare le sfide della vita. Tant'è che per esempio in stregoneria, quando si pratica il mondo come tempo, cioè si leggono gli oggetti all'interno del mondo come tempo, si arriva anche a precedere l'espressione degli oggetti, in pratica si precede il fenomeno che arriverà, cioè non si aspetta che arrivi il fenomeno, che arrivino le condizioni per agire di conseguenza, ma si è agito prima in previsione che arrivi il fenomeno, che arrivino le condizioni. Ma sono cose delle quali se ne parlerà quando verranno sviluppati i singoli elementi del crogiolo dello stregone uno per uno, come abbiamo fatto per esempio con Toglierci dal centro del mondo oppure con lo scetticismo. In questa trasmissione invece poi abbiamo naturalmente parlato degli ultimi elementi propri del mondo della percezione, proprio perché servono per ampliare, permettere l'uscita della percezione, permettere l'uscita dell'intuizione, e nel far questo abbiamo accennato appunto ai quattro elementi fondamentali, che sono il giudizio di necessità, chiedersi il perché delle cose e la follia controllata e il sognare. No, non erano questi, accidenti, anche i miei fogli che sono stati messi uno dopo l'altro. La sospensione del giudizio, l'attenzione, l'intento e il sognare. Bene, di questi ne abbiamo parlato proprio perché la percezione alterata non è un qualcosa di strano o qualcosa di diverso dell'uomo, ma si tratta di mettere in moto quelli che sono gli strumenti propri dell'uomo di leggere la realtà nella quale sta vivendo. E in questa trasmissione, proprio concludendo tutti i discorsi che abbiamo fatto finora, parliamo di un elemento molto importante, fondamentale, che riassume un po' anche gli altri elementi del crogiolo dello stregone di cui abbiamo parlato fino adesso, e si tratta del bastone dello stregone. Che cos'è il bastone dello stregone? È quell'insieme di strumenti che sono essenziali per lo stregone per affrontare la sua quotidianità. E se voi guardate le rappresentazioni mitiche, no, e anche ciò che sono rappresentazioni più antiche, il bastone tipo quello del pastore o il bastone del filosofo, come a qualcuno piace, in realtà il bastone dello stregone è formato da tre elementi fondamentali. ed è la sospensione del dialogo interno, la sospensione del giudizio e lo scetticismo. Questi sono tre elementi che formano il bastone dello stregone. Perché il bastone dello stregone? Perché lo stregone non può muoversi senza questi tre elementi fondamentali. La sospensione del dialogo interno, ve ne ho già parlato di questo, serve allo stregone per fermare la ragione, per fermare l'ossessione delle parole, per fermare l'ossessione della descrizione del mondo, e una volta fermata, permettere all'intuizione, permettere a visioni diverse della vita di affluire alla sua coscienza. Questo aspetto della sospensione del dialogo interno, che fa parte degli elementi per ritornare nella natura, perché la natura non è parola, la natura non è ragione, la natura è azione ed emozione. Però è necessario sospendere quello che è la dittatura della ragione, cioè l'assolutezza con cui la ragione si presenta alla nostra coscienza e tenta di impossessarsi dell'individuo per poter usare quegli strumenti interni, tipo la parte più antica del cervello, tipo altri cervelli o altri sensori che abbiamo lungo il corpo, oppure altre modalità di sensi. Si è calcolato che abbiamo circa 21 sensi fra combinazioni e sensi singoli, per cui abbiamo una capacità di lettura del mondo che è spaventosa, che va molto al di là di quella che è la descrizione del mondo della ragione. Ma per farlo è necessario fermare la ragione, perché la ragione costringe l'uomo a vivere il mondo soltanto in quell'area, soltanto in quella descrizione. Per cui è necessario spezzare quell'accerchiamento della ragione per riuscire a far affluire ciò che è fuori della ragione, ciò che è la nostra intuizione, ciò che sono le forze della vita, che fin da quando eravamo nel brodo primordiale spinsero per uscirne fuori. La ragione, d'altronde, come ho già detto, non va annientata, va ampliata attraverso la scienza, va ampliata attraverso l'analisi, va ampliata attraverso la critica, ma questo appartiene agli uomini. Dunque, il primo elemento del bastone dello stregone è la sospensione del dialogo interno, perché lo stregone non può fare a meno di far affluire l'intuizione della parte più antica del cervello e di usare il più possibile la sua capacità sensoria fuori della ragione, e ha necessità anche della disciplina per riuscire a mantenere l'equilibrio fra ragione e intuizione. Il secondo elemento serve per agire nella società civile, ed è lo scetticismo, di cui ve ne ho ampiamente parlato in trasmissioni apposite. Lo scetticismo, che non è altro che la sospensione della adesione, del tifo che noi facciamo rispetto a questo o a quel partito, a questa o a quella situazione sociale, a questa o a quella religione, cioè quella partecipazione a critica che la società ci chiede, coinvolgendosi sotto bandiere, sotto stendardi, sotto parole d'ordini, senza che noi riusciamo a meditarle, senza che noi riusciamo a farle proprie, e senza che noi andiamo a cercare nell'altro che ci dà la bandiera, che ci dà la parola d'ordine, cosa effettivamente significa per lui quella bandiera e quella parola d'ordine. In pratica abbiamo una società che tenta di appropriarsi delle persone, costringendole in una situazione assolutamente acritica, e da questa situazione acritica la società gli chiede di fare delle scelte. Lo scetticismo ci serve proprio per fermare questo, per fare in modo che noi non siamo dei succubi che accettiamo qualunque cosa avvenga, ma mettiamo in atto la nostra capacità critica, la nostra continua capacità di analisi delle cose, e ci chiediamo: quello che mi dice quella cosa, cosa vuole effettivamente? Qual è l'insieme del suo pensiero per cui mi dice quella cosa, o da cui quella cosa scaturisce? Quali sono i risultati che vuole ottenere nel dirmi quella cosa? Ecco, queste domande che è necessario sempre chiedersi, sempre farsi, è una forma di scetticismo che, aumentando nella pratica quotidiana, diventa automatico farsi delle domande e porre delle domande senza dare invece delle questioni scontate, per scontato. E il terzo elemento del bastone dello stregone è la sospensione del giudizio. la sospensione del giudizio, che se sembra che sia importante non giudicare o cercare di non dare giudizi affrettati nella vita quotidiana, in realtà diventa fondamentale quando si legge il mondo in maniera diversa, in percezione alterata. Si è sempre pronti a dare il significato di quello che si vede, si percepisce e si intuisce. Ma nel dare il significato di quello che si percepisce e si intuisce, si interrompe il fluire di ciò che ci arriva alla nostra coscienza. Cioè noi lo fermiamo in realtà col nostro giudizio. E questo, se è importante nella vita quotidiana sospendere il giudizio e usare il giudizio di necessità, diventa invece fondamentale quando andiamo in percezione alterata, quando entriamo in mondi diversi, quando entriamo nei mondi del sognare, quando entriamo a vedere l'anima delle cose e percepiamo le cose attraverso una fusione emotiva col mondo in cui viviamo. Se noi cominciamo a proiettare sul mondo i nostri giudizi, le nostre forme mentali, praticamente non facciamo altro che fare l'operazione di piegare il mondo a ciò che noi vogliamo che il mondo sia. Ed è un'operazione che fa la ragione, questo, la ragione ci costringe a fare questa operazione, perché se il mondo è ciò che la ragione vuole che il mondo sia, la ragione è tranquilla. Ma se invece il mondo è diverso da ciò che la ragione descrive, la ragione deve riformulare la sua descrizione del mondo. E questo sconvolge la ragione. La ragione tende sempre più a rinchiudersi su se stessa. Soltanto la volontà delle persone portano ad allargarsi. Se voi fate una critica rispetto a qualcuno, dovete necessariamente usare la vostra volontà. Mentre invece, se voi accettate la posizione di qualcuno, ciò che qualcuno vi dice, siete rilassati, cioè l'accettazione in realtà vi rilassa, vi fa stare tranquilli. Mentre invece la necessità della critica e anche la stessa analisi delle cose, dei fattori, deve già mettere in moto dentro di voi degli atti di volontà. Per cui la sospensione del giudizio è un atto estremamente forte, proprio perché noi siamo in movimento, cioè la nostra energia sta fluendo in maniera molto dura e molto precisa su degli obiettivi. Mentre invece la ragione non vuole questo, la ragione vuole che noi cessiamo di sospendere il giudizio, vuole che noi giudichiamo, vuole che noi accettiamo le cose per come si presentano e per come la ragione vuole descrivere queste cose. Bene, lo stregone questo non lo può accettare, lo può accettare soltanto come necessità contingente, cioè, scusate la voce ma sta purtroppo andando via, cioè la può accettare come attività del momento fatta in quel momento. Ma lo stregone non può vivere proiettando ciò che la sua educazione gli ha dato sul mondo. Deve farsi penetrare dagli oggetti del mondo. E mentre si fa penetrare dagli oggetti del mondo, manifesta la sua volontà e la sua determinazione nei confronti degli oggetti del mondo. Dunque, per riassumere, tre sono gli elementi che formano il bastone dello stregone: la sospensione del dialogo interno come nostra attività per fermare il controllo della ragione, l'uso dello scetticismo come nostra attività per fermare il coinvolgimento emotivo che il sistema sociale chiede nei nostri confronti, 3. La sospensione del giudizio per fare in modo di modificare e ampliare continuamente la nostra capacità di guardare il mondo. Questi tre elementi formano il bastone dello stregone. Il bastone dello stregone è lo strumento che ci aiuta a camminare lungo il sentiero della nostra esistenza. È lo strumento che ci consente di combattere le battaglie di conoscenza. È lo strumento col quale fondiamo il nostro futuro. Possiamo limitare ogni elemento del crogiolo dello stregone, ma non possiamo rinunciare agli elementi che compongono il bastone dello stregone. Riassumendo, perché mi sta anche andando via oltretutto la voce e non è che la cosa mi piaccia molto, visto che le trasmissioni le sto facendo tutte a braccio, senza, usando sì tracce scritte, ma parlando quasi tutto a mano. per cui mi crea abbastanza problemi questo calo di voce. Comunque, riassumendo, si tratta di un ciclo di 19 dibattiti che potranno aumentare di numero qualora ci siano aspetti troppo vasti da illustrare. I cicli dei dibattiti rappresentano un dibattito per ogni elemento del crogiolo dello stregone. I dibattiti andavano avanti circa due ore e mezzo, per cui in realtà c'era il tempo di dire tutto quello che si stava dicendo, mentre invece per trasmissioni radiofoniche ogni dibattito comporta dalle 3 alle 4 trasmissioni a seconda di come viene arricchito, e ogni dibattito riguarda un elemento del crogiolo dello stregone, che comunque farò col tempo, cioè riprenderò tutti quanti. Ne ho fatti due in questo momento, mi sembra togliersi dal centro del mondo e lo scetticismo, ma penso che ne farò anche altri, anche se il prossimo ciclo di trasmissioni tratterà essenzialmente di condizioni del Veneto, cioè mi prendo un po' le pagine del Veneto parlando di questa grande e martoriata regione d'Italia. E i tre mondi di cui abbiamo parlato sono i mondi della natura, in cui l'essere umano è nato ed è divenuto, il mondo sociale, in cui l'essere umano costruisce le sue strategie di esistenza adesso, e la vita nei mondi della percezione, da cui lo stregone prende aspetti inusuali, aspetti diversi della sua vita quotidiana e impara a vedere cose diverse e a leggere in maniera diversa i fenomeni, ma sono sempre fenomeni della vita quotidiana. Cioè, il fatto che io percepisca un albero come forma o percepisco l'albero come coscienza è sempre l'albero che io percepisco. Cioè non è che ci siano mondi diversi, è sempre questo mondo letto in maniera diversa. Ricordatevelo sempre questo. Quando si parla di mondi della percezione non si parlano di altri mondi, si parla di questo mondo letto soggettivamente in maniera diversa. E riassumiamo allora, per concludere la trasmissione, quali sono gli strumenti della stregoneria, che non sono solo strumenti della stregoneria, ma sono anche strumenti che ogni genitore, ogni famiglia dovrebbe dare ai propri figli per attrezzarli nel corso della loro esistenza, per farli diventare più forti. Perché se io posso elencare tutti quanti questi 19 elementi del crogiolo dello stregone, il segreto della stregoneria non sta negli elementi in sé, sta nel come le persone riescono a prenderli e a calarli dentro se stessi. E allora abbiamo visto che per ritornare nel mondo dell'essere natura e riprenderci il controllo di noi stessi è necessario praticare le determinazioni, è necessario praticare la volontà, è necessario sospendere il dialogo interno, è necessario praticare meditazione, è necessario praticare contemplazione, è necessario ascoltare le correnti vegetative, è necessario ascoltare il mondo attorno a noi, è necessario palpare il mondo, è necessario chiamare le cose col loro vero nome, è necessario praticare l'arte dell'agguato. Ma se voi non vivete in maniera completa, in maniera appassionata, la vita nel sistema sociale, la vita nella natura, come fate voi a praticare l'arte dell'agguato? L'arte dell'agguato è l'arte per afferrare le cose, che può essere un nemico, può essere la conoscenza, può essere un'illuminazione, può essere la comprensione di un meccanismo, può essere capire come si fa un lavoro artigiano, capire come risolvere un problema. L'arte dell'agguato è questo, è la grande Atena, la signora che si cala fra gli esseri umani, che viene manifestata dagli esseri umani. Atena, Minerva, la mens, la capacità di usare la mente, la ragione, la razionalità. E avere la capacità di mettere in ordine tutti gli elementi che concorrono affinché noi possiamo agguantare ciò che ci serve, sia che sia conoscenza, sia che sia questioni di lavoro, questioni di famiglia, questioni amorose. L'importante è manifestare Atena, Minerva. e la vita nel mondo sociale umano. Se i primi 10 elementi ci riportano nell'essere natura, la vita nel mondo sociale umano, i 5 elementi che noi pratichiamo, servono per non farci fagocitare, per non farci distruggere mentre affrontiamo la vita. E si tratta di toglierci dal centro del mondo. Scetticismo, giudizio di necessità, chiedersi il perché delle cose e la follia controllata. Ed è la pratica della follia controllata all'interno del sistema sociale umano che ci dice perché noi abbiamo la necessità di chiederci il perché delle cose. Abbiamo necessità di usare il giudizio di necessità. Abbiamo la necessità di praticare lo scetticismo. Abbiamo la necessità di toglierci dal centro del mondo. Ma se noi non pratichiamo follia controllata, ci abbandoniamo a quelli che sono le tensioni e i flussi del sistema sociale. Diventiamo una preda, il sistema sociale ci appropria, ci fa suo, ci utilizza per i suoi scopi e non siamo più noi soggetti responsabili della nostra vita nel sistema sociale, ma diventiamo un oggetto manipolato dal sistema sociale stesso. E la vita nei mondi della percezione, riuscire a cogliere il diverso, gli aspetti diversi del mondo che ci circonda, è necessario sospendere il giudizio, praticare l'attenzione, l'intento e il sognare. Ma di questi 4 elementi che ci servono per entrare nel mondo della percezione, la cosa più importante è prendere la consapevolezza che sono arte che noi dobbiamo usare. Sospendere il giudizio non è semplicemente non dare il giudizio, significa aspettare di vedere il fenomeno in condizioni diverse. Non mettere una barriera fra quello che noi vogliamo che il fenomeno sia e come il fenomeno si presenta. Praticare l'attenzione significa che ogni volta che noi facciamo un'azione, diciamo una parola, facciamo una frase, ci prendiamo un impegno, lo prendiamo con tutto noi stessi. Perché l'attenzione la facciamo con tutto noi stessi. Se noi diamo uno schiaffo a una persona, non è la nostra mano che dà lo schiaffo, lo diamo con tutto noi stessi, con le nostre emozioni, con i nostri intenti, col nostro corpo, proiettiamo anche espressioni di viso. Ed è importantissimo che noi riusciamo a capire che ogni volta che facciamo una cosa lo facciamo con tutto noi stessi. E allora se facciamo delle cose e quelle cose le facciamo con tutto noi stessi, mettiamoci tutto noi stessi anche nelle cose che servono per difenderci e non farci ingannare. E la pratica dell'intento è una pratica per la quale noi ancoriamo la nostra azione nel futuro, per quello che vogliamo ottenere, nel futuro che ci viene incontro. Noi non subiamo il passato, non ci abbandoniamo a cose che sarebbero, potrebbero, farebbero, ma agiamo in funzione del nostro intento, in funzione di quello che noi desideriamo. E se quello che noi desideriamo è sbagliato, le forze che mettiamo in campo per riuscire ad ottenerlo devono essere tali di correggerci anche nell'intento che noi pratichiamo. Quando io ho iniziato il mio percorso di stregoneria, io non sapevo che cosa avrei trovato durante il mio cammino. A me interessavano trovare delle cose che mi servissero in quel momento. Volevo trovare armi che mi servissero per fare quello che stavo facendo. E invece quell'intento, lo sforzo che ho messo in atto per cercare quelle cose, ha cambiato ciò che io volevo fare. Ma io avevo un intento. E quell'intento ha cambiato me che cercavo l'intento, e cambiando me che ha cercato l'intento ha cambiato anche l'intento della mia ricerca. Ma avevo un intento, ero proiettato nel futuro, buono o non buono che fosse, era il mio futuro ed era quello che io volevo, e su quello che io volevo concentravo le mie tensioni, le mie emozioni, le mie passioni, e quello ancoravo nel fare le mie cose, ma ancorandomi in quello mi ha cambiato, cioè mi ha condotto su una via e me ne ha fatte trovare delle altre cose. Però è l'intento che mi ha guidato per far questo, è il sognare è quel campo incredibile che, se viene usato per far crescere i bambini, perché vi ricordo che i bambini, la loro conoscenza, la loro abilità, la fagocitazione di ciò che loro apprendono nella quotidianità, lo sedimentano dentro se stessi attraverso il sogno, attraverso quel momento della notte in cui la coscienza si disgrega e tutto è libero per riaggregarsi all'alba, per riaggregarsi al risveglio. Ed è in quel momento, in quella fase, che viene fagocitata la conoscenza, viene interiorizzata. Ed è lo stesso terreno che usa la stregoneria per portare il proprio corpo luminoso ad agire, a diventare abile, a imparare come muoversi all'interno di un mondo che è fatto di emozioni, che è fatto di corpi luminosi e dal quale noi siamo separati attraverso la ragione. E di questo, dell'arte del sognare e dell'arte di usare l'intento e l'attenzione, ve ne parlerò in altre trasmissioni che farò in futuro. Questo dunque, di cui vi ho parlato, è il crogiolo dello stregone. Se voi lo prendete e lo usate, può anche diventare un buon sistema di psicoterapia, un buon sistema anche per rendere le persone positive, per affrontare meglio la vita, per avere anche un metodo con cui affrontare la loro quotidianità. Vi ricordo che Francesco Bacone, una delle sue innovazioni che fece nella storia dell'umanità fu quella di avere un metodo con cui analizzare, e con quel metodo che analizzava la scienza ha potuto fare dei grandi balzi in avanti. Sembra che Francesco Bacone non abbia scoperto nulla, tutto sommato, però ha dato il metodo. E il metodo è una capacità critica che noi abbiamo nella vita. Applicando il metodo noi giungiamo a delle cose, ma il metodo cambia se stesso, è come l'intento. Se voi avete un intento o un metodo con cui affrontare la vita, il metodo vi mette in ordine alcune cose, vi fa mettere ordine laddove c'è il caos. E una volta che avete messo ordine, probabilmente quell'ordine non vi piace e cambierete anche il metodo. Ma voi ormai sapete che dovete avere un metodo per lavorare, per vivere, per esistere, per costruire la vostra trasformazione. E questo è anche l'intento. Se avete l'intento, saprete che non potrete far più nulla nella vita senza un intento. E l'intento è in grado di cambiare il vostro intento, per cui darvi un altro metodo e darvi altri obiettivi con cui affrontare la vita. Questa è l'essenza stessa del crogiolo dello stregone. Può essere un buon metodo anche a livello di psicoterapeuta. Può essere anche un buon metodo per persone che non sanno come affrontare le cose. Ma quando questo metodo, quando questi elementi vengono calati all'interno delle emozioni e si calano nel profondo delle persone, allora diventano stregoneria. Allora cambiano la persona e cambiano il modo della persona di percepire il mondo. Ecco, anche se questa trasmissione è stata tutto sommato piuttosto breve rispetto alle altre, io con questo ho terminato di spiegarvi cos'è il crogiolo dello stregone e l'oggettività nella quale l'individuo vive ed agisce. Questa dunque è l'ultima trasmissione riguardante l'oggettività del crogiolo dello stregone. L'appuntamento che vi do è per le prossime trasmissioni di cui parleremo, penso, di cose del Veneto, comunque di condizioni sociali o questioni sociali. Sapete che fra poco si avvicinano anche le elezioni politiche e la visione pagana politeista sembra che sia centrale. Oggi mi sembra di aver letto da qualche parte di un tale Baccini che parlava di valori laici cristiani in contrapposizione al neopaganesimo. Non so che cosa intendesse, se per valori laici cristiani in opposizione alla Costituzione, ma lascio perdere insomma ogni commento in questo campo. In ogni caso, la visione pagana della vita sta diventando centrale e sta diventando importante per la vita civile delle persone. Ciao a tutti e a risentirci allora alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo dai microfoni di Radio Pagana. Ciao a tutti e a risentirci ancora.